Quindi come si scrive e presenta la tesi, poi più in piccolo la schedatura di un articolo, un report di tirocinio e così via, non è soltanto una questione di bibliografia, come talvolta potrebbe sembrare. Cioè in molti siti, come per esempio questo, vedete, che riguarda, che si intitola Guida Tesi, l'ho trovato online, quali sono le cose che vengono considerate? C'è un primo capitoletto di 3 pagine che dice: qual è la domanda? Fai una scaletta, poi mano alla penna, e dopodiché ci sono, cioè tutto il resto è la bibliografia. Non è così, certo la bibliografia è importante perché poi la gente va a vedere, guarda che ci siano tutte le informazioni giuste, no? Però non è soltanto quello, è, diciamo, la bibliografia è una cosa che uno deve guardare, deve controllare e deve essere preciso. Ne abbiamo già parlato, se volete facciamo qualche altro esempio insieme, ma non dovrebbe essere problematico da capire. Quindi, a parte la bibliografia, abbiamo detto l'altra volta che noi possiamo trovare tanti tipi di scritto, quelli che ci riguardano soprattutto sono gli studi di un certo tipo, gli studi qualitativo-quantitativi, talvolta delle review, delle rassegne di un certo argomento. E ora arriverei direttamente a gli argomenti che abbiamo sintetizzato. Per esempio, cosa c'è allora in questo scritto? C'è, come prima cosa, un abstract. A dire la verità, forse come prima cosa c'è la citazione? No, quella la mettiamo in fondo. Allora, quando voi vedete un articolo, per esempio quello di cui si parlava, quello di Nobi, Massai, eccetera, avete, no, una rappresentazione di questo tipo. Non sei?
No.
Eccoli qua. Allora, qui in questo screenshot io vedo l'abstract, vedo sopra i riferimenti che vengono indicati quando si pubblica un articolo, no? Io voglio ritrovare questo articolo, e che cosa mi serve per ritrovarlo? Posso utilizzare i riferimenti al giornale su cui è pubblicato, in questo caso vedo Gerontologia, sarà giornale di gerontologia, ma comunque di solito con quella sigla lo ritrovo. Del 2011, numero 59, 71, 74 sono le pagine. Quindi con quello lo trovo, ammesso che trovo quella rivista lì, però se io l'ho trovata ed era online si ritrova abbastanza facilmente. Poi mi dice il titolo, valutazione dei bisogni del caregiver di pazienti affetti da demenza, esperienza in una unità di valutazione Alzheimer. Mettiamo che devo fare un report, devo fare un elaborato finale per un corso in cui mi interessa sapere che cosa è stato fatto, che strumenti vengono utilizzati per analizzare i pazienti con Alzheimer. Cosa guardo? Che strumenti, che misure, cosa si usa? Ci sono delle scale, l'altra volta vi ricordate che abbiamo fatto quel Mini Mental State, no? In cui si faceva serve poi alla fine per citarlo questo articolo, ok? Quando io poi dico sì, mi serve, mi interessa, lo voglio citare, lo cito nella mia tesi, nel testo, con il cognome e l'anno, tipo, vediamo, faccio un esempio. Oh, qui ci metto una pagina in più, giusto per scrivere da qualche parte. Allora, mi scriverò tra gli strumenti di valutazione delle demenze nobili et altri 2011, citano il MMSI, ok? E questa è la mia citazione nel corso del testo. Quando io scrivo il testo della mia tesi, del mio rapporto, della mia ricerca, attribuisco sempre le cose che ho letto a quello che me l'ha dette. Questo vi facilita la vita perché non dovete trovare che l'avete detto voi, no? Cioè voi quando utilizzate del materiale che avete letto, citate sempre il cognome e l'anno. E la pagina, se avete proprio preso un pezzo uguale, ma di solito si fa una parafrasi, no? Quando uno copia qualcosa, cioè cita qualcosa, che è la differenza tra copiare e citare, no? Quella cosa importante. Voi citate, questo è onesto, fate bella figura perché vuol dire che avete letto tanto e vi siete preparati tanto, e non cadete nel problema che qualcuno vi dica questo qui è tutto.
Se io copio proprio la frase che ha detto l'autore, lo metto il virgolette.
Tra virgolette mette e ci mette anche la pagina, cioè così. Allora, mettiamo che questa parte qui io l'abbia proprio copiata, qui non ha senso, d'accordo, ma questo strumento di valutazione lo prendo lì, è un termine, è proprio un modo di dire che devo assolutamente scrivere uguale perché sennò non corrisponde. Allora, metto nobile tasso 2011, virgola, page 38. Così, anche in altri modi posso farlo, posso anche scrivere così. Quando una citazione è lunga, per esempio, allora magari la metto separata, no, dico nuovo, però di solito noi non facciamo delle cose molto lunghe, no? Cioè uno parafrasa, se no, allora posso fare così. Date, ci arrivo. No, lo so, vabbè, lo riscrivo. A volte quando si vuole riutilizzare dei pezzi, poi. Allora, l'idea qual è? Che, allora, io trovo che la scelta degli autori è indispensabile. Sto inventandomi, non è niente. Due punti. Ma non lo so, Alice trovò il libro e si mise a leggere. E sotto, e alla fine della citazione, scrivo che l'ha detto, qui però c'è una palletta che non ci dovrebbe essere. Allora, questo lo cancello. questo perché vedete com'è subdolo il PowerPoint, mi mette subito pallette e cose dove io non ce le voglio mettere. Allora, io trovo che la scelta degli autori è indispensabile e qui la cito. Alice, qui copio un pezzo, a questo punto sono andata a capoluogo e quindi non ho bisogno di mettere le virgolette, si differenzia dal testo. Alice trovò il libro, si mise a leggerlo, ma poi un coniglio bianco la distrasse. Ok? Dopodiché cito. Chi cito? 1800, non lo so. Ah, ho dimenticato la pagina. Ok? Così, circa. Quindi ho una citazione lunga, la metto sotto, tra parentesi dico l'anno e anche la pagina. Mi dica.
Scusi, ma inseriamo queste informazioni all'interno dello schema che lei ha lasciato su Moodle? Cioè, usiamo lo schema o dobbiamo fare un testo scritto? Io questo non l'ho ancora capito. Uno schema di una
scrittura. Sì, l'ultimo, no? L'ultima pagina, se non mi sbaglio, forse no. Non è qua. È quella dove comunque è quella dove c'è scritto abstract, c'è scritto introduzione,
mi sembra. Sì, sì. La prima sinistra c'è scritto cognome, nome e anno.
Sì.
Sotto abstract, introduzione materiali, poi la colonna centrale c'è scritto descrizioni e poi quella finale osservazioni. Cioè noi dobbiamo portare lo schema. Dobbiamo scrivere questo.
Perché lo schema c'è un testo dentro poi, no? Cioè, voi avete lo schema e lo mettete lì. Allora, adesso io non lo sto trovando, non è in questo, è a parte, evidentemente. Questo. Sì, vabbè, ma ora lo troviamo perché c'è tutto. Il problema c'è. Allora, troviamolo. Che sia questo? Eccola, no? Allora, diciamo che quello che vi chiedo è di leggere un articolo e di schedarlo individuando le varie parti, per cui l'abstract, l'introduzione, tutte le cose che ci stanno dentro, eccetera, scrivendole in breve, sotto forma di questa scheda, oppure, se volete, sotto forma di poster. Vi ricordate, avevamo parlato anche del poster. Okay. Quindi, se uno si sente più voglioso di arrivo, fa il poster con quel materiale, oppure fa questa scheda. La scheda è la sintesi degli argomenti, d'accordo? Quindi, in realtà, questo l'ho messo qui, lo potrei metterlo sotto, ma è uguale, comunque chi è l'articolo nell'abstract, ci sono tutti gli elementi che ci dovrebbero essere, che adesso riguardiamo, nell'introduzione ci sono tutti gli elementi, allora uno li assume e poi dice, boh, no, manca le misure, oppure, sì, stupendo, ha fatto un'analisi completa del materiale come si richiederebbe.
Quindi, la griglia o possiamo farlo per
esteso? Beh, insomma, fare per esteso, nel senso, la griglia, cioè dovete rispettare la griglia, nel senso ci dovete mettere.
Cioè dobbiamo non dire quelle caselline lì o quelle
però
caselline possiamo
togliere le griglie, non è che le griglie sono importanti.
Mi è proprio una piccola riassunto, diciamo.
Sì, un riassunto.
Sì, con tutti i punti, una micro tesi.
Sì, ma breve, no?
Sì, breve, è una cosa breve.
Sì. Poi, per esempio, le osservazioni che qui sono leggendo l'articolo trova una bibliografia interessante, quella di Cinda, cioè che di figlia, Cinda. Se invece non ci dà niente, non ce la mette, non so, non ce la mette, no? Non è che uno. Allora, io già vari anni sono che chiedo questo lavoro. E allora ho visto che in alcuni casi, leggendo un articolo, poi dopo la persona ha fatto questo riassunto, adesso è facile, no? Acchiappa tutto e copia tre pagine di bibliografia alla fine. Cioè, no, non serve a niente, non è che uno deve prendere un pezzo e copiarlo dentro la scrittura. Il lavoro che c'è da fare è di individuare questi aspetti che sono importanti in un testo di tipo accademico e sintetizzandoli mettere nella scheda, la scheda di video, la scheda breve, insomma, no? Con questi aspetti qui, cioè con l'indicazione dei riferimenti, quelli che appunto mi servono per rintracciarlo, quindi una citazione con il cognome, virgola, nome, con l'anno, eccetera. Quindi cito l'articolo, come quello che abbiamo visto, che stavamo guardando insieme, che ora trovo più. No. Ovviamente no, e quindi dove è andato? Perso. Ah, è lassù, era lassù. Niente, niente, sbagliato. Questo, ok? Quindi da questo articolo io ricavo quali sono gli autori, il titolo, qual è, eccetera, il nome della rivista. Se poi leggendo questo articolo troverò delle citazioni interessanti e utili, me le andrò a cercare qua giù in fondo nella pagina finale vengono citati tutte le ricerche che sono servite per delineare il problema. Questi autori mettono le citazioni per ordine di numero, vedete, 1, 2, 3, no? Invece che per ordine alfabetico, come si fa di solito. Non è sbagliato, cioè nell'uno o nell'altro, però io trovo che soprattutto quando le citazioni sono molte, l'ordine alfabetico facilita la vita al lettore e questa è sempre una buona cosa, perché il lettore felice è quello che noi vogliamo, altrimenti si stanca e va via e non ci legge. Questo articolo qui è breve, quindi non ci saranno grossi problemi a trovare le citazioni, vedete qui. Dopo la prima riga mette un numero 1, questo numero 1 si riferisce alla citazione che è poi dopo sulla quarta pagina. Quindi ricapitolando, prendete un articolo tra quelli online, qualcuno che vi piace a voi per altre ragioni, perché magari lo state studiando, lo state utilizzando nella vostra tesi, e cercate di vedere se in questo articolo ci sono tutti questi aspetti che abbiamo già elencato e li riportate nella scheda. Quindi, per esempio, nell'abstract, guardate se c'è la domanda di ricerca, guardate se ci sono descritti i partecipanti, quanti, che età, il sesso. Descrivete il metodo, quindi che apparato viene usato, quali procedure di raccolta dati, per esempio i questionari utilizzati, risultati, conclusioni e implicazioni. Tutto ciò, voi sapete, vi ricordate in poche parole. 120-200 parole, uno dà tutte queste informazioni, come per esempio fa questo articolo. Vediamo, ci mette anche dei titoli, vedete, obiettivi, metodo, risultati, conclusione. Vediamo cosa dice. No, così. Allora, dice, lo scopo di questo studio è identificare tra i caregivers dei pazienti che hanno un problema con l'Alzheimer i bisogni emergenti mentre si prendono cura di questi pazienti. Quindi questo, a quanto dicono, subito nella prima pagina, nel primo rigo dell'abstract è lo scopo di questo articolo. Lo scopo di questo studio è identificare i bisogni emergenti. Poi dice metodo. Tra giugno 2008 e febbraio 2009 abbiamo amministrato un questionario anonimo a 100 caregivers, quindi 100 persone che si prendono cura di pazienti con l'Alzheimer hanno risposto a un questionario. Dunque, dice dove? A San Giovanni Battista di Torino. Le domande sono state poste per valutare la conoscenza che questi caregiver hanno rispetto alla malattia. Inoltre si esamina lo stress dei caregiver usando una scala CBI, che poi dopo viene scritta dentro, e anche i problemi di comportamento dei pazienti attraverso questa scala CMI. Allora, poi risultati, la conoscenza, che risultati si ottengono? Si viene a sapere che la conoscenza dei servizi del distretto è abbastanza buona rispetto a ADI, UVA, dei Care Center e RSA, ma era insufficiente rispetto all'ospedalizzazione a casa e questo prendersi il respiro, non mi ricordo bene come si traduce. Inoltre la media del CDI mostra che c'è uno stress moderato del caregiver e che questo è associato con il grado di disabilità e con il tempo che ci vuole per prendersi cura. Conclusione. Lo studio mostra che i professionisti della cura della salute hanno bisogno di avere più informazioni per poter poi garantire un management migliore del paziente. Quindi, diciamo, quantitativamente le informazioni ci sono tutte, no? Perché mi dice qual è lo scopo, quali strumenti ha usato, i brevi risultati, anche qualche conclusione. Posso accontentarmi al limite, no? Cioè, se voglio trovare informazioni su questo argomento, in fondo mi accontento di queste cose, di quello che mi è stato detto. Mi sembra tutto bene, è breve, ma c'è tutto, ci sono gli strumenti, mi dicevo quanti pazienti. Poi dopo, diciamo che per quanto sia una cosa interessante, secondo me c'è un pochino di confusione tra lo scopo che viene detto qui e quello che poi dopo invece viene realizzato tramite la ricerca. Ma come struttura del testo è rispettabile, anche considerando che è un articolo breve, sono 4 pagine e quindi 4 pagine a scrivere tutte le informazioni non è semplice. Nel caso vostro poi sarà ancora meno, no? Cioè, cosa si studia? ta ta, con che risultati, ta ta, ecco. Allora, quindi, primo elemento di un articolo pubblicato, l'abstract, che dovrebbe avere tutte queste informazioni. In fondo questa ricerca qui è un buon esempio, perché ce le mette, almeno ci prova a metterle tutte. E quindi insomma siamo contenti, a differenza dell'altra ricerca, invece non avevamo trovato per esempio dell'abstract tutte le informazioni di cui avevamo bisogno. In questo caso mi dice subito qual è lo scopo, poi mi dice subito chi sono i soggetti e quali sono le scale che sono state utilizzate, so quali sono i risultati e poi ho delle conclusioni. Una cosa che mi lascia un po' così in dubbio riguarda il fatto che all'inizio dico che lo scopo dello studio è identificare i bisogni emergenti e poi dopo vedo che si conclude che si trova il bisogno di avere più informazioni per avere un migliore management del paziente. Chissà se è proprio quello che viene trovato. Leggendo l'articolo troviamo nell'introduzione una serie di descrizioni del problema. Voi vi ricordate che nell'introduzione ci dovrebbe essere la presentazione del problema. Quindi io mi occuperò di caregiver e Alzheimer. Si discute la letteratura, quindi devo trovare alcuni articoli di ricerca, in questo caso, che mi dicono qual è il problema, chi l'ha studiato, qual è lo stato dell'arte, quali sono le problematiche emerse. Poi si presenta la teoria che si è scelta, punto di vista che si è scelto, vengono definite le variabili, quali sono le variabili rilevanti e si spiegano le ragioni per cui si fa lo studio, anche dicendo cosa ci aspettiamo di fronte a questo studio, quali sono le nostre aspettative e si definiscono le ipotesi. Torniamo al nostro articolo, ecco qui l'introduzione, non mi ci sta nella stessa pagina, ma insomma non importa. Vedete, non è lunga, vado avanti e fino qua, no? Allora, vediamo cosa ci dice. Abbiamo detto che ci dovrebbe essere una definizione dell'argomento studiato. Perché lo studio, qual è la letteratura, quali sono le variabili di cui mi occupo? Sì, perché di variabili ce ne possono essere tante, no? Qui si piglia il punto di vista del caregiver, cioè della persona che in un modo informale si occupa del paziente, eh? Non stiamo parlando di infermieri, ma di parenti che, o assistenti familiari che si prendono cura. Allora, la gestione del domicilio, dice, risulta difficile e comporta un carico assistenziale elevato per i familiari, che può anche impattare sulla qualità di vita, appunto, della persona che si prende cura. Questo è rilevante, che è questa citazione, ora non vado avanti, però vi dico che è presa dal Censis, quindi soprattutto riguarda i numeri probabilmente, no? Per sapere se è un problema, una problematica rilevante oppure no. Oh, dunque, il caregiver è una figura assistenziale in crescita, sempre più diffusa a causa dell'incremento della popolazione anziana, dell'allungamento della vita media, della riduzione di mortalità, eccetera. Allora, vediamo. Quindi, questo è il problema, no? Il problema è che c'è un aumento della popolazione anziana e quindi c'è sempre più bisogno di qualcuno che si prenda cura. Allora, vediamo. cosa, come descrive questo caregiver. Dice: il caregiver provvede alla gestione del paziente affetto da AD, determinando con la sua azione un forte impatto sulla qualità di vita del paziente stesso. Però la difficile gestione domestica di pazienti affetti da demenza può comportare l'insorgenza di disagio psicologico, compromissione della salute fisica, isolamento sociale e diminuzione del tempo nel caregiver stesso. Deve gestire anche i costi finanziari. C'è chi parla di burden, cioè peso dell'assistenza. Caregiver burden, in termini soggettivi, sottolinea l'impatto sul caregiver della richiesta di cura a tutti i livelli. Quindi è importante intervenire, è importante che ci siano dei programmi indirizzati ai caregiver, gruppi di supporto, counseling. Ecco, questo è il background. Il presente studio ha come fine quello di valutare quali siano le principali difficoltà. Quindi, data questa situazione in cui c'è un aumento dei pazienti con demenza e l'inevitabile peso che tutto ciò provoca nei confronti dell'assistente o comunque della persona che si prende cura, cosa si può fare? Quali saranno i problemi maggiori? E quali sono gli interventi che possiamo fare? Allora qui si chiede, questo studio si chiede, vuole valutare quali sono le principali difficoltà che si incontrano durante l'attività assistenziale domiciliare e il grado di informazione che i caregiver informali di pazienti affetti da demenza di Alzheimer hanno sulle caratteristiche della malattia, sul suo decorso, sul trattamento, sulla prognosi e sui suoi aspetti socioassistenziali. Quindi, questo è lo scopo. Quali informazioni hanno i caregiver? È più, vedete, una questione di informazione, no? Cioè, cosa sanno di tutti questi aspetti? Continuiamo con il metodo. Nel metodo che noi sappiamo dovrebbe contenere una descrizione dei partecipanti, del materiale, dell'apparato e qualcosa sulla procedura. Bene, dice che durante il periodo compreso tra luglio 2008 e febbraio 2009 sono stati intervistati 100 caregiver informali. C'è stato un questionario condotto al momento della comunicazione della diagnosi. Quindi gli danno la comunicazione della diagnosi, gli danno il questionario. Sono tutti uguali, no? Perché i pazienti hanno delle caratteristiche diverse. E quindi come le verificano queste conoscenze, queste problematiche, il livello delle problematiche? Gli danno questo mini mental state examination che abbiamo fatto insieme per vedere qual è il livello di degrado cognitivo della persona. Poi danno un questionario anonimo ai caregiver per sapere invece quante conoscenze hanno delle soluzioni, dei possibili sostegni, degli aspetti burocratici e anche del decorso della malattia. Quindi il caregiver viene interrogato per quel che riguarda le sue conoscenze. Il paziente viene esaminato per quel che riguarda il suo degrado cognitivo, diciamo, ma non solo. Si fa anche Dunque, una misura del grado di stress con questo caregiver burden inventory che valuta aspetti come il carico oggettivo, evolutivo, fisico, sociale, emotivo, sono tutte autovalutazioni, questi qui, insomma, valutazioni soggettive, però insomma diciamo che è uno strumento che dà una misura del carico assistenziale. Quindi lo stress e poi c'è anche un'altra scala che riguarda disturbi comportamentali, cioè quanto è aggressivo, quanto è collaborativo, quanto, no? Quindi al paziente viene misurato il disturbo del comportamento e la scala di degrado cognitivo, e invece del caregiver viene valutato la conoscenza della malattia, l'assistenza e il grado di stress. Bene, questo è il metodo. Dopodiché ci sono i risultati. E noi sappiamo che nei risultati ci vanno un riassunto dei dati raccolti, con un po' di dati, e poi ci sarà una discussione che dichiara se le ipotesi sono confermate, non confermate, si discutono le somiglianze e differenze tra propri risultati e il lavoro di altri, si cerca di indicare in quale modo lo studio potrà essere migliorato in futuro. Pertanto, qui noi troviamo prima i risultati e poi troviamo le conclusioni. E poi, non so, un nuovo abstract qua giù in fondo. Strano, insomma, lo chiederà la rivista, a volte chiedono cose particolari. Allora, i risultati cosa ci danno? Ci danno, prima, se ce li abbiamo, dei dati descrittivi. Quanti erano, l'età, uomini, donne, no? Cose di questo genere. Quando uno fa un proprio elaborato, prima cosa di solito mette questi dati di tipo descrittivo. Poi dopo cerca di andare un po' al di là del descrittivo solamente, no? Cerca di vedere se ci sono differenze tra gruppi, qualcosa. In questo caso loro fanno delle correlazioni, cioè cercano di vedere se al variare di una variabile, lo stress, varia anche un'altra che potrebbe essere la fatica percepita, non lo so. No, però in questo caso specifico, loro mettono in correlazione il livello di conoscenza con lo stress, cioè più ne so è un po' meglio sto, no? Se so qual è il problema, so qual è il decorso della malattia, so quali strutture mi possono dare una mano se non ce la faccio o se ho bisogno di un sostegno in un certo momento, più so e lo stress è un po' ridotto, ha un senso, no? Quindi loro diciamo che cercano di verificare che cosa cambia quando uno sa. Quindi il livello di conoscenza può migliorare la situazione o peggiorare. Vedete, qui ci danno tutta una serie di informazioni di tipo descrittivo, quindi l'età del paziente e del caregiver. Di solito, insomma, spesso è una donna, in un caso è la figlia, insomma, anche queste sono cose che hanno senso, no? In pochi casi hanno un aiuto esterno formale, cioè una badante, dice qui, in aggiunta all'assistenza fornita da un familiare. Allora, dallo studio emerge che il 34% dei caregiver dichiara di non essere sufficientemente informato. Però questo 34% uno potrebbe interpretare dicendo, beh, non c'è male, no? Insomma, in fondo più del 60% invece allora sì, lo è, no? Quindi vedete come il dare il numero a volte... No, perché se mi dicevano la maggior parte, non mi dicevano quanto, io avrei dovuto basarmi sulle loro conclusioni, no? Quindi è sempre onesto, come dire, mettere una tabella con i numeri. Poi dopo ci sono le mie interpretazioni, no? Questi sono i numeri che io raccolgo e poi li commento. E allora nel commento c'è il mio, ma nel numero invece no, dovrebbe essere dovrebbe essere più oggettivo, diciamo, no? Allora qui dice il 34% dichiara di non essere sufficientemente informato, 32% sulla burocrazia, il 19% vuole avere ulteriori informazioni. In fondo uno potrebbe dire, beh, ma non sono numeri tanto alti, no? Chissà se possiamo proprio essere sicuri che i risultati supportano le ipotesi? Sì. Quello che loro vogliono sottolineare però è questo, che... la conoscenza dei servizi esterni risulta essere sufficiente per alcune strutture, queste qui, ADI, UVA, che non è facile, cioè non so se voi siete... Per esempio UVA è l'unità valutativa Alzheimer.
L'ADI è l'assistenza domiciliare
integrata. Ecco, no? Cioè vedete quanto è importante... scioglierle questi acronimi, ok? Perché chi non sa che fa, va in giro a cercarseli per la cosa, oppure vabbè, risolve con la solita Wikipedia, però insomma diciamo che è norma che uno mette delle sigle, ci deve mettere anche una leggenda. Ecco, però vedete, non hanno informazioni su altri supporti come l'ospedalizzazione a domicilio e il recovero di sollievo. Quindi queste persone dicono che alcune soluzioni le conoscono, altre no. Quindi qui la sottolineatura è sul fatto che questa è una variabile importante, la conoscenza. Bisognerebbe che le conoscessero meglio, allora forse sarebbero ridotti i livelli di stress. In particolare perché, come possiamo leggere qui di seguito, c'è un rapporto tra conoscenza e livello di stress. Dice, punteggio medio ottenuto dal CBI, che avevamo detto, e qui vedete, no? Che devo andare a cercarlo perché non me lo ricordo già più, che è il Giver Burden Inventory, che valuta il carico assistenziale. Quindi quanto uno prova, no? Fatica. Allora, il punteggio medio è 21,9, più o meno 14, indicativo di un grado di stress lieve e moderato dei caregiver, ed è correlato significativamente con il grado di deterioramento cognitivo del malato e con il tempo dedicato all'assistenza. Inoltre, il grado di stress risulta essere più elevato nei familiari che non hanno ottenuto un'esauriente informazione e non utilizzano alcun supporto formale esterno. Quindi ci sono vari fattori che incidono, ok? Cioè, il deterioramento cognitivo, c'è il tempo che io devo occuparmi della persona. E inoltre... c'è anche l'informazione che mi fa sperare in un aiuto oppure evidentemente no. Quindi tutti questi fattori sono rilevanti. Qual è quella che conta di più? Non saprei, no? Non ci consente questo di sapere. Però invece si potrebbe dire che nelle conclusioni un pochino forse si spinge. si dice, ecco, le conclusioni che avevamo detto dovrebbero contenere discussioni e conclusioni. Le mie ipotesi sono confermate? Altri articoli, altre ricerche portano dei risultati diversi o somiglianti rispetto a questi? Potrei cercare di continuare la mia ricerca raccogliendo altri dati e quindi avere informazioni nuove su questi dati? Informazioni nuove rispetto a quelli che ho ottenuto, con nuovi soggetti, con nuovi contesti, no? Che potrebbero essere, dare dei risultati differenti. E allora vediamo, nelle conclusioni c'è scritto, ripete un po' il discorso, no? Lo studio permette di evidenziare il rischio di stress a cui vanno incontro i caregiver anche nelle prime fasi della malattia. Sì, perché qui il problema, avete notato, no? Questa analisi viene fatta al momento della comunicazione. Quindi diciamo che probabilmente ancora, però insomma, evidentemente se sono lì uno anche si immagina, no? E poi dopo, insomma, vabbè, insiste quindi sul fatto che già allora, no, c'è un rischio di esaurimento, di affaticamento, e siccome la famiglia è centrale nell'assistenza, ci dovrebbe essere una maggiore cura. Possiamo saltare. Qui vedete che in questo caso c'è anche, non so, un post summary, no? In cui dice quali sono, ricapitola tutto. L'unica cosa che aggiunge rispetto al testo precedente sono queste conclusioni. Dice: dallo studio emerge l'importanza del ruolo del medico e dell'infermiere professionale che operano nell'UVA come fonti di informazioni sicure per una migliore organizzazione e integrazione dei servizi disponibili per la gestione del paziente e per la sua assistenza a domicilio e sul territorio. L'abbiamo letto insieme, anche voi concludereste questo? Mi sembra che sia questa la conclusione che deriva da questa ricerca. Indirettamente sì, perché è chiaro che se io provo che una delle variabili importanti, no, in questa situazione è la conoscenza, allora posso anche dire, beh, effettivamente il medico e l'infermiera professionale potrebbero essere le persone giuste per dare, quindi non è che. Però diciamo, no, vediamo qui un saltino, no? Vado un po' avanti rispetto alle conclusioni che posso trarre, nel senso che io non l'ho verificato, non è che ho fatto un'analisi del modo in cui i medici e infermieri professionali spiegano, insegnano, seguono, no? Non era oggetto della mia ricerca, quindi forse semplicemente bastava dirlo in modo diverso, cioè più come una cosa da verificare, no? Da vedere se sarebbe una variabile che potrebbe avere un ruolo importante nella preparazione. Quindi qui abbiamo già parlato della citazione, della bibliografia, ordine alfabetico con il cognome ovviamente, e poi vabbè, vanno riportati solo articoli citati direttamente, nel senso che quello che si è letto, quello che si utilizza nella tesi, no? Non mettere altre cose, a meno che uno abbia magari letto un manuale, un testo particolarmente importante che gli sembra proprio indispensabile, ecco, perché ha dato un quadro, e allora si cita, ma insomma, senza eccedere. Ecco, infine, quindi, questo schema. Autore, virgola, iniziale del nome, l'anno, titolo dell'articolo, titolo della rivista, numero della rivista e delle pagine. Tutto qui, no? Non è complicato. Ok, quindi ho inserito nel sito di Moodle il compito. In cui semplicemente si dice cosa si deve fare, no? E quindi consegnare questa schedatura, vi dicevo, o tramite la scheda che avete anche visto voi, quella semplice, questa qua, in cui si scriverà. Allora, vediamo, se io qui ci metto, come si chiamavano questi tizi? Beh, non li copio tutti. Poi ci sta tutto il come si dice, tutta la citazione che ora non riproduco completamente. Osservazioni da fare su come è fatta? No, a parte sì, questa cosa che adesso va un po' di moda, che l'abstract a volte è in inglese, mentre l'articolo poi dopo viene scritto in italiano. Penso che sia perché così almeno dell'abstract possono avvalersi in tanti, no? Quindi io posso trovare il mio articolo citato, utile, e questo ci spiegherebbe poi anche perché c'è una specie di abstract finale in italiano, no? Quindi l'hanno messi tutte e due, una all'inizio e una alla fine, una in italiano e una in inglese. Quello in inglese è tale perché probabilmente così c'è anche chi non sarebbe in grado di leggere l'articolo in inglese, ce la può fare, quindi è un aumento della leggibilità del testo, diciamo. Quindi ora mi viene da osservare questo, ma ora più che come sono citati questi tizi, può essere interessante osservare l'abstract e vedere cosa contiene, quali sono gli aspetti importanti, riassumendo gli scopi, i metodi, eccetera. Poi voglio dire, è una scheda che è una proposta, no? Se uno la migliora, meglio. Se ci sono delle cose che cambiereste, le cambiate. Questa non è una regola che troviamo scritta chissà dove, no? È così un po' il senso. Dovrebbe dare un po' il senso del lavoro da fare, in cui queste parti sono quelle che, diciamo, dovrebbero esserci in un articolo, e quindi qui le vogliamo riassumere. Se c'è qualcosa, se manca qualcosa, forse si può mettere nelle osservazioni, però come voi sapete è molto facile aumentare o diminuire la dimensione degli oggetti. Altre domande sulla scheda? Dica.
No, io volevo chiedere se si fa in gruppo.
Sì, vabbè. Beh, non lo so, quelle che è sensato pensare che possono lavorare insieme in un gruppo, no? Quante? Voi che dite? Qual è la nostra proposta? 10 non credo, ecco. Mi sembra difficile, però ditemi le vostre esperienze, qual è un gruppo, una dimensione di gruppo che può gestire? 5, 5, 3, 5 può darsi, sì. E no, io penso che lavorare insieme sia una buona cosa perché si discute, ci si scambia punti di vista, no? Quindi sono favorevole al lavoro di
trovare le persone giuste.
Anche. Poi ci sono delle circostanze in cui non si può, no?
Scegliere.
Non si riesce, quindi c'è una scelta. Poter parlare con qualcun altro di quello che si fa, secondo me è una buona cosa, no? Però a volte non si riesce, non si può, si viene in un'altra città e quindi è chiaro che... E poi, insomma, anche uno si aspetta un lavoro preciso, no? Da circolazione del lavoro. Mentre magari da una, insomma, può essere più... Comunque, sono sicura che... parlare insomma con gli altri al sempre, anche per alleggerire un po' più così un po', no? Altre domande?
In teoria.
Se volete farne una e si guarda insieme, per esempio, no? Dice lei?
No, in teoria, soprattutto in pratica, cioè maggiori, più si ampliano le conoscenze. Maggiormente si arriva all'accettazione, diciamo, in qualsiasi, non dico in qualsiasi, ma tante cose funzionano così, diciamo.
Sì, ma non ho capito, però dei formula.
Anche verso una malattia, diciamo, o anche verso altri problemi però che esulano da questo tema, diciamo.
In questo caso, contenuto
sì,
della ricerca,
ecco, sì. Infatti era anche lì, era evidenziato anche lì,
sì.
Maggiore si amplia la conoscenza, maggiormente si riesce ad accettare anche determinate situazioni.
Beh, riuscire a prevedere, no? Cioè, non lo so, penso che sia anche una questione di carattere, no? La carattere non è una variabile che si definisce tanto bene, ma cioè, credo che nel malessere, nella malattia, nel bisogno, sapere quali sono le possibili soluzioni è sicurante per molti, no? Infatti lì se ci pensate il tipo di conoscenza a cui si fa riferimento non è tanto il decorso della malattia, sì, c'è anche quello, però c'è soprattutto sottolineato il ruolo di tutti questi servizi sanitari nel sollievo.
La cosa migliore è ampliare la rete sociale, la rete per cui poter fare riferimento in ogni situazione.
E che non ci siano chiusure, infatti, magari da...
Alzheimer, voi eravate, no? Cioè io non lo so, sarà vero che a Trieste c'è tutta queste cose, ma sentito, so che c'è un'associazione molto, molto capace, molto utile, che è l'associazione dei banchi di cui si parla spesso, quella lì ho sentito, però la persona, diciamo, non specializzata, no? Non è che sa tutto di tutti i servizi sanitari che ci sono, e quindi immagino che poi invece le persone normali, insomma, i familiari non sanno ancora meno, quindi è chiaro, sono d'accordo con le conclusioni, no? Che dicono l'importanza del medico e dell'infermiere per dare questa informazione. Probabilmente, come avevamo visto tempo fa, vi ricordate che abbiamo visto anche l'uso dei video per dare informazioni, no? Cioè, anche quelle cose lì, immagino, in fondo in una situazione formale, perché queste ricevono, questi funzionari, queste interviste, quando ricevono anche la diagnosi, no? Quindi, non è che chiedo a tutta la popolazione della necessità di vedere questi filmati, no? Ma posso avere un indirizzamento così guidato, legato alla malattia, no? Quindi penso, insomma, sono d'accordo con loro, poi dopo mi sembra anche che questi numeri ottenuti non siano poi così stratosferici, però certo, se un terzo delle persone non è informato sugli enti a cui si può rivolgere, un terzo è tanto, no? che non sappia. Quindi un terzo può essere una persona su tre che può stare male perché non sa come può aiutare.
Una cosa, il terzo è stato dato a queste persone nel momento in cui è stata data la diagnosi, quindi erano ancora all'inizio del percorso, ancora non si è attivato il metodo.
Sì, anche certo c'è questo, no?
Quindi dal momento in cui tu ricevi la diagnosi tu cominci a guardarti intorno, prima sei ancora con una fase
che non stai bene, non cerchi di capire,
non ti interessa. Sì, perché magari non ti è mai toccato e quindi ovviamente c'è il tipo che ti vada un po' ad approfondire.
Sì, il terzo è stato ci sta anche molto più, io almeno quando è capitato a me, prima di avere la diagnosi, dopo che ho avuto una nuova diagnosi, ho cominciato a dire ok, vediamo cosa serve. Però sembra fin troppo alto quel numero di... o fin troppo basso, nel senso.
Insomma, comunque è un numero sostanzioso che ci fa dire che il problema c'è, ecco, che quindi...
È importante che ci siano delle associazioni o che intervengano nel modo nel modo più appropriato,
sì. E poi
c'è sostegno,
in quella circostanza lì, no, in cui ti do la diagnosi, forse ti posso dare anche un foglio in cui ci sono numeri di telefono e informazioni, no? Cioè quello lì è effettivamente il momento per dare queste informazioni, no? Più che chi cosa, no? Stabilire cosa, in effetti credo che l'altro articolo che avevamo letto sui video ci potrebbe dare anche delle idee del tipo di intervento che non potrebbe fare in queste circostanze. Quindi, insomma, mi sembra che la ricerca è interessante, anche tutto sommato abbastanza ben scritta, no? Poi dopo magari c'è certi aspetti che potrebbero essere sviluppati di più, ma questo sarà anche il ruolo delle ricerche successive, no? Quindi uno legge, se fosse un argomento che potesse interessare per la tesi, no? Potrebbe essere poi la vostra raccolta di dati a essere uno sviluppo dei dati raccolti in questo o in altre ricerche. Quindi, ipotizzando che questo potrebbe essere, no, uno degli articoli che usate per il vostro elaborato finale, allora dice, beh, allora questo è un dato, adesso vediamo come si va avanti e come si può migliorare questa raccolta di dati. Quindi, cosa fareste voi se leggendo questa ricerca ed altre ancora voleste aumentare la conoscenza della popolazione, no? Rispetto a certe problematiche. Ora voi ancora i dati sulla osservanza non avete raccolti, no? Però per esempio lei mi diceva quando mi è capitato, no, di avere una diagnosi.
Nessuno proprio mi ha dato la diagnosi. Anzi, me l'hanno fatta trovare in segreteria. Quindi
lei è d'accordo, insomma, un po' di accoglienza e di sostegno sarebbe importante,
sì,
no?
Di spiegazione di che cosa sia, perché quando ti trovi scritto una cosa, ok, puoi anche saperne per fatti tuoi, però non tutti magari hanno una conoscenza specifica, e quindi magari dire cosa significa,
certo,
un bambino con certe caratteristiche e che cosa vuoi, soprattutto dove puoi arrivare con gli interventi, perché con gli interventi te li devi pagare, e quindi anche capire, cioè,
dai,
se uno sta
non c'è per tutti, e poi sì, in effetti, osservando quello che c'era scritto nell'articolo, no? Che emerge l'importanza del ruolo del medico, degli infermieri professionali, come fonte di informazione sicura. Ora lui aggiunge, quelli che operano nell'UBA, di quelli lì, no? Perché uno dei problemi nell'educazione alla salute è quello della mancanza di comunicazione tra medico e paziente, comunque tra operatori sanitari e paziente. Quindi anche nel caso dell'educatore di professione, credo che prendersi cura, no, di questo aspetto comunicativo, no? Cioè della comunicazione, ma poi anche dopo del sostegno alle persone. Come dice lei, per caso dal medico, visto il bacheca, c'erano dei numeri, ma ci picchia, no? Ti stupisci come un medico non comunica.
Fa da tramite,
segnala, aiuta, no? Supporta.
Dentro della nostra società, perché se ci fosse anche questo rapporto, tante cose.
Ma questo succede un po' dappertutto,
sa? Sì, no, ma anche specialmente col medico, quando insomma, si tratta di noi stessi, diciamo, ci vorrebbe.
Ci vorrebbe un'attenzione nei confronti della comunicazione, tenendo presente oltretutto che in certi momenti, come per esempio quello della diagnosi, possano essere difficili per il paziente o chi gli sta vicino, e quindi è possibile che le capacità di comprensione, di attenzione siano anche ridotte, no? Perché si è in un momento di stress, di dispiacere, quindi le capacità di capire, di seguire, di interpretare quello che viene detto sono un po' ridotte. Io alla scuola, la maestra di mio figlio mi dice che secondo lei non presta attenzione, non faccio lavoro, guarda solo quello degli altri, probabilmente ha delle difficoltà intellettuali, insomma capirei perché. Che uno, insomma, allora lì tante volte, no, un aiuto specialistico che non sia solo quello della madre o dei familiari, no, dovrebbe essere, cioè ci dovrebbero essere degli organismi che aiutano a individuare questi interventi, queste persone. Invece poi magari tante volte le persone vengono lasciate sole, no? Di fronte alla difficoltà. Dovrebbe esserci una preparazione che da parte vostra, no? Per esempio la preparazione nel riconoscere, poi non è che dovete sostituirvi a medico o all'infermiere, no? Però avere una visione ampia di quali possono essere le problematiche e magari indirizzare anche indirizzare in modo positivo, cioè verso gli organismi che si occupano delle problematiche, e non dare per scontato che la comunicazione funziona sempre, perché a volte non funziona. Non funziona perché quando ha luogo appunto c'è una situazione di stress che riduce la possibilità di capire. C'è il problema tante volte del linguaggio utilizzato, troppo complesso, che uno non possiede, non sa, non capisce, no? E anche questo è un problema, no? Tante volte vengono dati referti che sono incomprensibili, tanto bisogna chiamare il proprio dottore per farseli tradurre, no? Perché uno dice, ma che vuol dire, sto bene, male, eccetera. Quindi non c'è una cura verso la comunicazione con il paziente normale. Il medico butta lì, no? Si prende in giro tra l'altro il medico perché scrivono le ricette, si leggono, no? Tra l'altro. Ma al di là della grafia, ora adesso usano tutti i computer per cui hanno solo medico, ma è il lessico, è la conoscenza, no? Che manca e in una situazione in cui c'è uno sbilanciamento di potere, quella del rapporto medico-paziente, tante volte uno non ha coraggio di chiedere, cioè chiedere le spiegazioni di ripetere. Dal canto suo il medico utilizza un gergo familiare che gli sembra più scientifico, no? Perché non vuole banalizzare e poi non sa, no? Un po' non sa, un po' non vuole. Questo è il medico, ma pensate anche lo psicologo, pensate l'educatore che fa tutte le batterie di test per la dislessia o per il DES, suo figlio è il DES, o al DSA, o lei, no? Non lo so, cioè, che vuol dire? Non dico, no? Si guarisce, che grave, quali soluzioni ci sono, no? Cioè, tutte queste sigle lasciate lì, perché magari no, per noi vanno bene, ci riconosciamo, siamo familiari, e però, magari per chi dice bene, non è così, no? Ah, quindi abbiamo visto UVA, com'è? A di UVA, RSA. Ma no, mettimi una spiegazione, anche questi test, no? Cosa voglio dire? Insomma, diciamo, è un po' per gli addetti, no? Che poi è anche giusto, no? Questo è un articolo di ricerca, è pubblicato, è giusto che ci sia un testo un po' complesso. Ma nel caso della cura del paziente, della cura del bambino, dell'adolescente, no? Quante situazioni possiamo pensare a quante situazioni in cui c'è una difficoltà nella comunicazione tra l'esperto e il paziente, e quindi a volte magari anche una situazione di malessere potrebbe essere evitata, oppure ridotta, oppure comunque trovando, no, capita meglio,
puoi trovare anche delle soluzioni parlando. Invece se hai paura di porre magari determinate domande, non hai neanche il coraggio di affrontare altre situazioni perché non ti vengono poste, e tu non le poni oltretutto, e magari potresti risolvere.
Ma a volte le cose non si risolvono, no? Sì, però capire sì, già qualcosa è difficile. È difficile reagire, è difficile utilizzare così una dieta, medicine nel modo giusto, se non si sa, se non si sta capendo cosa sta succedendo. Quindi insomma, lavorare sul linguaggio è importante e non avere paura di banalizzare, nel senso che uno si spiega e negozia il significato delle parole, dei termini, delle problematiche, in modo da essere sicuro, essere capito, e tante volte, no, le situazioni che diventano di routine non vengono, non si aiuta anche l'ambiente, no? Invece il nostro ruolo dovrebbe essere anche quello lì di facilitare la comprensione, facilitare l'attenzione alle cose importanti, non fare sbagli. Volete che facciamo una...
Adesso l'insieme, ha sfidato e la risentiamo anche per la consegna invece degli esami. Quindi noi faremo il lavoro sul gruppo oppure in singolo prima degli esami.
Sì, allora, funziona la modifica. Voi fate il lavoro, lo pubblicate anche su Moodle, ho aperto la consegna, no? Che c'è, non c'è scritto solo consegnate, quindi il vostro lavoro, no? Che quindi è una pagina, due pagine di riassunto fatto individualmente, un gruppo di uno degli articoli che scegliete. Se non è uno degli articoli che ho proposto io, mi ci mettete magari anche quello, perché io non l'ho letto, no? Quindi, cioè, se prendete uno degli articoli che ci sono sul sito, l'ho letti tutti e quindi non è che mi dovete mettere l'articolo. Se voi però trovate per i parti vostri un articolo che vi piace di più e schedate quello, vi mettete anche l'articolo così che lo leggo. Chiaro?
Poi
è un esame che a questo punto, no, dovrebbe essere, abbiamo detto, a fine gennaio o metà fine febbraio. Ci sarà un esame veloce di un'ora, un'ora un quarto, in cui ne hanno forse due domande molto generali, però insomma che ovviamente trattano questi aspetti di organizzazione interna, quindi anche la progettazione della ricerca, la progettazione di uno strumento di osservazione, qualcosa, no? Che riguarda il processo di ricerca. Quindi un esempio, mi verrà chiesto di fare un esempio, di inventarsi qualcosa, ma insomma, così, non nozionisticamente, ma un po' di precisione, no, rispetto alle cose. Due domande, quindi fate rispondete alle due domande e inserite dentro il foglio che vi darò anche una copia della vostra schedatura, basta una se siete in 5, se siete una. Quindi io guardo l'una e guardo l'altra, e cosa conta di più? Contano tutte e due, perché voi sapete che allora c'è un elaborato che voi fate individualmente nella situazione migliore possibile. Casa vostra, tutti insieme, si discute, cioè io dico, deve essere perfetta, perché è l'essere perfetto, insomma, quello che esiste, ma comunque deve essere un lavoro, cioè, pensato, no? Uno ha tutto il tempo che vuole, se fa a casa sua, se gli manca un'informazione se va a cercare, insomma, deve essere fatta bene, cioè non è che deve essere, che deve averci mortaletti, no, però deve essere precisa, e poi dopo ci sono invece due domande, chiaramente stress dell'aula, della sorpresa e tutto, vengono valutate anche loro, no? Quindi conta l'una, conta l'altra. Prima dell'esame direi, sì, per l'esame, sì.
Ma quello che ti richiamo lo vedono tutti o lo vede solo lei?
Sai che non lo so, perché io credo che lo vedo solo io, penso di vedere solo io, non sono sicura.
No, dice che tutti lo vedono
solo. Vedete? Perché io non so bene cosa avete detto. Non lo so, mi dà fastidio, lo posso anche chiudere, vedo. Il voto no, il voto è privato, ma questo non so, però se volete io posso anche chiudere, vedo, ecco, era rimasto aperto. Oh, vediamo, io ho messo qui un 5 febbraio, ma non così, insomma. Invece non va bene, perché noi abbiamo il nostro incontro il 20 febbraio, quindi ora lo cambio. Vediamo, allora andiamo a cercare una cosa per volta. Mi pare che va al 20, però ora non sono sicura.
Vabbè.
No, alle 11. No. Allora, dicevamo che io adesso sono entrata, quindi voglio cambiare due cose.